22esima domenica. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide al capitolo 3. Ascoltiamo alcuni versetti. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti, perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Che cosa vuol dire essere mite? Che cos'è la mitezza? Non è certo una forma di debolezza di carattere. Non è di chi è remissivo e si arrende davanti alla forza di un altro. Anzi, perché essere miti è una scelta, è una volontà. Certo, vi sono persone più incline ad esserlo per natura, ma non basta. E non è la natura che rende miti. È una volontà consapevole che nasce dalla decisione di non porre il valore della vita umana e della propria vita in ciò che sembra mettere in risalto la forza, il prestigio, la sicurezza. È la decisione di avere su se stessi e sul mondo uno sguardo di pace. È la scelta di non vedere gli altri come nemici, anche proprio quando non sono d'accordo con noi e peggio ci ostacolano. È il comportamento pacificante di chi ha il coraggio di essere testimone e di sostenere le proprie convinzioni senza assumere atteggiamenti bellicosi o altezzosi. Perché Dio rivela i suoi segreti ai miti. E questo cosa vuol dire? Ecco, perché i miti sono in grado di accogliere i segreti di Dio, in quanto la mitezza è propria di Dio. Lui, l'Onnipotente, è il mite per definizione, perché è colui che usa la sua potenza come dono di vita e di rigenerazione. Non come una supremazia da esercitare sulle creature, ma come un servizio, perché venga alla luce la qualità nascosta della loro vita. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, di cui leggiamo solo l'ultimo versetto. Voi vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. E ascoltiamo ora il Vangelo tratto da Luca, capitolo 14, dal primo versetto, poi 7:14. Ecco, citiamo il primo versetto perché introduce in maniera molto chiara. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ecco, stanno ad osservarlo forse per coglierlo in qualcosa, per poi giudicarlo. Beh, non dimentichiamo che siamo di sabato, Shabbat, e ci sono varie osservanze da rispettare. Ma forse anche perché In alcuni vi è il desiderio di trovare in lui una risposta a un sentimento di attesa, di ricerca, che non si accontenta di ciò che ha. Ed ecco che Gesù racconta una parabola proprio perché vede il comportamento di alcuni che cercavano di scegliere i primi posti. Ecco, diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te, lui venga a dirgli: cedigli il posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Se gli invitati a questo banchetto sono seguaci di questo capo dei farisei che ha invitato anche Gesù, il loro modo di fare indica l'intenzione di farsi avanti per essere notati da lui, forse perché è il loro maestro, chi lo sa. Ma nella parabola Gesù in realtà parla di un invito a nozze, che è diverso da un semplice invito a pranzo e comporta anche una certa solennità. E forse vuole anche dire che già interpretare questo invito a pranzo dal capo dei farisei come un invito a nozze, come attribuirgli un'importanza che non ha, ha un significato. Certamente, ed è questo che dobbiamo cercare di comprendere. Come mai Gesù nella parabola parla di un invito a nozze? E proprio questo è l'ammonimento che riguarda quegli invitati che sono sotto gli occhi di Gesù e che cercano di ottenere i primi posti. Ma non solo loro, anche molti atteggiamenti nostri che sono sempre attuali, e cioè di mettersi in mostra sotto gli occhi di questo capo dei farisei per entrare nella sua benevolenza. Ecco, questo è un atteggiamento duplice in se stesso. Denuncia sia il desiderio di mettersi in primo piano sotto i suoi occhi, e cioè un protagonismo che è sempre molto diffuso, purtroppo, sia in fondo anche un servilismo, cioè una forma di ossequio e quindi di dipendenza da questo personaggio autorevole. L'insegnamento di Gesù, che deve aver stupito, per non dire scandalizzato, molti dei commensali, è su due versanti. Il primo è rivolto agli invitati perché non si comportino con quell'atteggiamento di protagonismo e insieme di servilismo che abbiamo già visto. E il secondo è rivolto al capo dei farisei. E ora ascoltiamo queste parole. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. È come se Gesù si rivolgesse proprio, come del resto fa, a colui che l'aveva invitato, a questo capo dei farisei, per porgli questa domanda: chi hai invitato? Sono quelle persone che ti restituiscono la tua immagine? Perché sono legate a te da vincoli di amicizia, di parentela, per cui ti gratificano con la loro presenza, la dimostrazione che per loro sei importante e ti danno dunque un contraccambio. Ma Gesù consiglia invece a quest'uomo importante, perché è un capo dei farisei, di invitare proprio quelle persone che non hanno come ricambiare e che per lui non contano e dunque non lo gratificano, no, né possono ricambiare il suo invito, non potrebbero. Sono quei poveri, respinti dalla società di allora come di oggi, quelli che non hanno di che ricambiare, né con una stima accresciuta, perché il loro giudizio non conta nulla e sono reietti, né con un altro invito, come accade tra ricchi che si onorano reciprocamente. Nel primo esempio della parabola, l'insegnamento è nelle parole: chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. L'esaltazione di sé, infatti, il protagonismo e l'arroganza, rivelano un vuoto di sostanza e di vita che prima o poi non potrà più nascondersi e si mostrerà come un'evidenza ricadendo su se stesso. In questa ultima parte che abbiamo già ascoltato, nel secondo esempio, la parola finale è questa: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti, come abbiamo già ascoltato. E questa parola esprime il significato della gratuità, perché l'accoglienza di chi non può ricambiare in nessun modo, né può gratificare chi l'accoglie, è simile alla gratuità di Dio stesso, che offre tutto di sé, aprendo il suo mistero di pienezza verso le creature che non avranno mai, per quanto lo desiderino, di che ricambiare, come ricambiare ciò che ricevono. Dio spoglia se stesso a favore dei poveri, nudi e mendicanti che noi siamo e che si rivolgono a Lui. E allora, in fondo, perché non vedere nell'esempio dell'invito a nozze ciò che accade realmente quando è il Signore che ci chiama, poveri sprovveduti come siamo, alla mensa del Regno, dove Egli dona se stesso? Gesù ci invita dunque a riconoscere chi siamo realmente e che vanità è quella di chi desidera farsi vedere e mettersi in mostra a quella mensa di nozze dove siamo invece invitati e accolti proprio nella nostra povertà, in quanto tale. Allora, è proprio la nostra condizione di poveri senza meriti che ci avvicina a Dio, al punto da farci stare in comunione con Lui, che si è fatto povero per essere proprio nostro cibo alla mensa del Regno.